passate le emozioni che suscitano questi racconti. È legittimo, direi forse doveroso, come ascoltatori oggi di questa parola di Dio, porci almeno due interrogativi. Perché Gesù fa questo? E quindi riuscire a coglierne il significato. Il secondo interrogativo: ma per quali delitti Gesù è condannato a morte? Proviamo a riflettere. Gesù vive queste vicende così come sono richiamate, ricostruite dai suoi seguaci, dalle prime comunità cristiane, e traspare una possibile risposta o delle possibili risposte. Ha scelto di fare questo perché, per mostrare che andava verso la sua ora nella libertà, nell'amore. Come dire, non è che gli è andata male, insomma, ha fallito. Oppure è stato un caso, è successo a lui, così come un destino già voluto da Dio nei suoi confronti. Quindi non poteva che finire così. Quindi Gesù muore così per necessità umana, cioè muore perché in un mondo dove il male è molto presente, in un mondo ingiusto, il giusto è rifiutato fino alla condanna. 24 marzo, anniversario dell'uccisione del vescovo Romero di San Salvador. Poi verrà rispecchiato in uno dei delitti di cui è accusato Gesù. Ora, questo libertà e amore si rifanno visibili, si analizzano, si intromettono dentro i quattro delitti per cui viene condannato col consenso generale. Non so se facevano i sondaggi, ma col consenso generale. La pagina biblica anche che abbiamo letto, popolo, Roma, Gerusalemme, Tempio, tutti quanti lì, come dire, avevano capito poco. D'altra parte, Gesù è figlio del suo tempo, è un ebreo doc. Però a quale gruppo apparteneva? Perché c'erano, elenco così velocemente, i sadducei pensavano più al culto nel Tempio. C'erano i samaritani, erano un po' gli scismatici. C'erano i farisei, un movimento spirituale, diremmo noi un po' una setta, con forte identità radicata nell'esigenza dell'obbedienza alla legge, i duri e i puri, quelli sui quali però Gesù dirà: voi mettete dei fardelli sulle spalle agli altri, fardelli che pure voi non avete il coraggio di portare. C'erano gli zeloti, un movimento rivoluzionario per interessi vari. Poi c'erano gli asceni, che era un movimento spirituale critico con i sacerdoti del Tempio, coi i farisei, i legalisti, e era il movimento un po' di Giovanni Battista, il precursore, però erano ai margini del deserto, lungo le rive del Giordano. Perché è importante sottolineare questo richiamo? Perché è all'interno di questo contesto che i delitti di Gesù vengono riconosciuti. La sera della caduta, della cattura, mandano i sacerdoti del Tempio, mandano la polizia del Tempio giudaico su ordine di Anna e Caifa, i due sacerdoti. Gli chiedono conto della sua predicazione. Ecco il primo delitto. È una predicazione differente, discontinua di Gesù nell'insegnamento della legge, la legge di Mosè. Matteo riporta: voi avete udito che finora fu detto, sempre parole di Gesù, ma io vi dico. Avete sentito dire, ma io vi dico. Insegnava come colui che non dice faccio l'obiettore di coscienza, ma quasi. Quindi contro la legge corrente rivendicata dai sommi sacerdoti. Solo loro avevano il potere di interpretare il codice della legge di Mosè e osservanti a parole. Cioè, in altri termini, Gesù diceva: bisogna risalire all'intenzione del legislatore. Parole di un'attualità tremenda. Cioè, mette la misericordia nel cuore della legge. E quando usiamo questa parola misericordia, voliamo un momentino alti, nel coglierne il contenuto, il significato. Perché questa legge rispecchiava il radicalismo che anche oggi, qua o là, c'è. È giusto questo perché ve lo dico io. Tu non hai la coscienza, tu non hai l'intelligenza, tu non hai, te lo dico io. Ti dico io quello che è buono, quello che è cattivo, quello che devi fare e non fare. Ora, Gesù mette al cuore della legge invece la persona. Il contrario del fondamentalismo. Se non mi dilungo farei una piccola parentesina così, perché uno dei motivi per cui il Papa Francesco è lì è perché là nelle zone latinoamericane, nell'America del Nord, c'è una diffusione di sette fondamentaliste del tipo più vario, e pare che questo personaggio, che è Francesco I, no, abbia una certa conoscenza, quindi occorre qualcuno che media. E sono emanazioni religiose a voce. Vabbè, chiusa la parentesi. Quando si diceva da parte di Gesù: ma è il sabato per l'uomo o l'uomo per il sabato? Gesù guardava l'uomo, la donna, quella lì che ha davanti, quello lì che ha davanti, e per ognuno non è più la legge, ma è la misericordia che conta. E Gesù viola la legge non perché la trasgredisce, ma perché le dà un cuore nuovo, le dà un criterio nuovo di leggere i canoni della legge. Velocemente, il secondo delitto è: rompe il legame con il territorio. Era un anticipatore di Maastricht, no? Era quello che cancellava le righe fuori del tempio, fin qui le donne, fin lì le, no? Era quello che andava dalla Giordania, no? Senza passaporti, senza timbri e senza mancette, no? Gesù, itinerante, non sentiva il legame tra fede e territorio. La terra data agli uomini qualcosa da condividere. Lui era mandato tra le genti, tra i pagani, i non credenti, tra i così chiamati egoim, cioè proprio, si usa una brutta parola, no? Gli umiliati, quelli senza carta, senza carta d'identità, senza il papier. E questo dava coi peccatori, e questo urtava non solo gli ebrei, ma anche i romani, perché gli bloccava le entrate lì, no? Il terzo delitto è, parrebbe strano, contro i legami familiari, cioè una maniera diversa di leggere il rapporto, le relazioni nei legami di sangue. Era uno scandalo. Tanto che gli dicono: ma chi sono i miei fratelli e le mie sorelle? Coloro che fanno la volontà del Padre. Quindi coloro che entrano nella corrente delle relazioni vere, delle relazioni buone. Questo vuol dire anche smantellare, come si dice, le dinastie, no? Quelle che conosciamo abbastanza bene anche noi, di padre in figlio, di amico in amico, di potente in potente. Era questo che contestava Gesù. Ultimo, capo d'accusa tremendo è il Tempio. L'accusa perché il Tempio rappresentava il centro fondamentale della vita per gli ebrei, il centro religioso, spirituale, dove si manifestava perfino Dio, perché dentro nel Tempio ci stava l'arca, quindi il luogo di potere, un potere dove si legifera, dove si fanno gli affari del commercio e della finanza. Era il luogo dove avveniva l'esclusione, che era lo specchio del mondo. Ci penso ai pellegrinaggi, vabbè, però non c'entra. Gesù compie il gesto di contrasto contro questo modo di considerare la casa del Padre. Soprattutto propone un volto diverso di Dio. Non ha mai fatto un sacrificio nel Tempio Gesù. Andato mai né a gettare la moneta né a qualche colomba o qualche, ma il significato qual è? È che rompe la gerarchia. Qui gli iniziati possono varcare la soglia, le donne devono addirittura stare fuori dalla piazza del Tempio, pagani possono curiosare stando nell'atrio del Tempio. Mettiamo un po' di categorie nostre oggi, separati, divorziati, conviventi, generazioni che si... E la nostra religione che dentro nel Tempio arrischia di mettere, ma sì, sposiamoli, come sposiamoli? Battezziamoli, ma come battezziamoli? Perché? No? La religione che copre un po' di indifferenza, chiamiamola così. L'accusa comunque è quella di: tu stai facendo entrare gli impuri nel Tempio, come se il Tempio fosse qualcosa di privato, di possesso di qualcuno. Scusate, chiudo. La terra intera rimane la terra che rimanda un grido, è il grido di nostalgia infinita che c'è nel cuore di ogni uomo e donna. Comunque, questo uomo e questa donna che ha tra mano la propria esistenza e cerca che cosa? Libertà e amore, comprensione, attenzione, cura, protezione, certo. Va bene, il resto lo dirò alla fine.
Come consigli una buona gente stamattina delle palme, anche noi diciamo gloria a Dio.
Grazie.